Serial Club.
Bentornati ad una nuova puntata del Serial Club, il club del telefilm che entra in seduta due volte a settimana per supportare ed aiutare tutti quelli affetti da una malattia cronica, la telefilia acuta, presto riconosciuta anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nelle sue derivazioni virtuali, il club si ritrova anche su Facebook, nel gruppo del Serial Club, dove condividere gioie e dolori seriali. Ma è soprattutto un luogo dove scambiarsi consigli e suggerimenti e scoprire insieme nuove serie, come quelle di cui vi ho parlato nella puntata del lunedì, ma come anche ci ricorda Alessia all'interno del suo fuori serie, a cui lascio immediatamente la palla in questo inizio di puntata.
Ciao Riccardo e ciao a tutti gli amici in ascolto. Oggi è una giornata nera qui sul Serial Club. In realtà è stata nera tutta la settimana, sarà nero tutto il prossimo mese, facciamo i prossimi due mesi perché dovremo aspettare febbraio prima di rivedere The Walking Dead sui nostri schermi. Sì, lo so che la mid-season finale non è andata in onda da molto tempo, domenica scorsa in America, lunedì in Italia, eppure io sono già in crisi d'astinenza. Ho deciso che per compensare questa assenza ho bisogno di una nuova manciata di serie televisive da vedere, da aggiungere alla mia lunga lista, e cercherò spunti proprio nella pagina Facebook del Serial Club. In particolar modo questa volta voglio seguire i consigli di Elle Bambi, un'appassionata di period drama, e mi butterò a capofitto in qualche bella serie di costume rigorosamente British, dopo che ho perso la testa per Downton Abbey e The Paradise. Insomma, in qualche modo mi devo consolare, perché l'assenza per The Walking Dead sarà pesante da sopportare. Io so che tanti non considerano questa serie una serie molto profonda, e so che Rick la pensi un po' così. Eppure l'ultima puntata ha messo in evidenza come questa serie non sia una serie videogioco con poche tematiche, anzi tutt'altro, abbraccia uno dei temi un po' fondamentali, un po' più importanti nella serialità televisiva di oggi, ovvero la convinzione che il nemico sia uno di noi. La serie si basa un po' sul presupposto che la vera grande battaglia che i sopravvissuti di The Walking Dead devono combattere, non è quella contro gli zombie, ma è quella contro gli umani, che abbiamo visto essere capaci di fare cose veramente terribili. Questa è una tematica che in questi ultimi anni sta andando alla grande in molte serialità, in molte serie TV. Molti produttori, molti creatori puntano su questo aspetto. Homeland, giusto per fare un esempio, che a mio avviso è la serie per eccellenza, si basa su questo concetto. Qui il traditore è il terrorista, è qualcuno in casa, è il soldato americano che ha fatto un giuramento nei confronti del suo paese. Last Resort, che è una serie flop, si basava però sullo stesso presupposto, sullo stesso principio, ovvero qui a tradirti è qualcuno che pensi non ti possa tradire mai, il tuo paese, l'America, che decide di andare contro a un sottomarino americano. Altre serie in passato hanno fatto di questo il proprio punto di forza e sono serie completamente diverse come impronta, come stile, come sceneggiatura, come struttura. Sto pensando a delle serie come Weeds o Desperate Housewives, entrambi che hanno messo in evidenza come la paura del nemico spesso si nasconde a chi sta a una porta di distanza da noi, dentro quelle case dei vicini che pensiamo di conoscere ma che in realtà poi non conosciamo. Nell'ultima puntata di The Walking Dead abbiamo avuto un grande tradimento, il tradimento del governatore nei confronti di Merle, che viene scaricato alla prima occasione. In tutta la serie c'è un altro grande tradimento che aleggia, sebbene Lori ormai sia morta, Olè, che è il tradimento appunto di Lori nei confronti di Rick. Tutti questi elementi fotografano una situazione reale che non è solo americana ma che è mondiale, ovvero la crisi dei sentimenti, la crisi della fiducia, la crisi delle persone che sembrano avere la meglio in questi anni di grande precarietà politica, economica e sociale. Come si fa dunque a non innamorarsi perdutamente di serie televisive che raccontano la nostra realtà con così tanti dettagli e così tante sfaccettature? Io personalmente non ci riesco, ma io sono un po' un'estremista televisiva. Quindi non prendetemi troppo sul serio. Ci vediamo la prossima settimana.
Grazie Alessia per gli spunti sempre molto interessanti che ci dai all'interno della tua rubrica seriale. E sì, come hai detto anche te, domenica è stata una giornata di mid-season finali, ma l'astinenza non sarà poi così vana, perché poi, oltre a poter recuperare serie lasciate indietro, nei mesi di gennaio e febbraio debutteranno parecchie nuove serie, anche in sostituzione di vari flop che ci sono stati in questo inizio anno. Penso a Last Resort e 66 Park Avenue, i cui slot comunque ABC dovrà riempire in questa seconda parte dell'anno. Ma torneranno anche nuove stagioni di vecchi telefilm, penso per esempio alla seconda stagione di Girls, oppure all'ennesima stagione di Californication, perché ormai ho perso il conto, oppure ci saranno seconde metà di stagioni di serie cable come Warehouse 13, che è il primo anno che si suddivide in due gruppi da 10, Suits e White Collar, giusto per citarne alcune. Ma nelle prossime settimane, prima della pausa natalizia che anche il Serial Club compirà, mi riprometto di cercare di farvi un quadro dell'avvio del 2013, sempre che i Maya non ci facciano smettere prima. Nel frattempo però, visto che siamo all'interno del momento del pagellone, è l'ora di iniziare a sparare un po' di giudizi. Come ha detto anche Alessia all'interno appunto del suo fuoriserie, non è che The Walking Dead sia la mia serie preferita, e chi ormai mi ascolta da qualche settimana se ne sarà anche accorti. Troppo spesso a me sembra di stare in un videogioco e rimprovero un po' alla serie alcune puntate troppo statiche da un punto di vista della trama. Bisogna però ammettere, e lo ammetto io per primo, che questa terza stagione è stata migliore della precedente. Sono spuntati nuovi personaggi e ne abbiamo persi di vecchi. Al tempo stesso è evidente la lezione lostiana che Walking Dead ha imparato e fatto propria, sia nella creazione di cliffhanger e di momenti ad effetto, sia nell'introduzione improvvisa e inaspettata di nuovi personaggi. E anche questa puntata non è stata da meno. Infatti inizia con un nuovo gruppo che avanza all'interno della foresta, un gruppo che noi non avevamo mai visto, e che cerca anche lui ovviamente di sopravvivere come può in questa società così così mutata come quella descritta da The Walking Dead. E alla fine si chiude questa puntata e questo winter finale con un bel po' di storie in sospeso e dinamiche da esplorare. Insomma, è stata un'ottima puntata che si merita un voto molto alto, almeno un 8,5 ci sta tutto. Certo, il duro Carl che spadroneggia nella prigione, salva il gruppo nuovo che arriva appunto nella prigione, prende in mano la situazione rinchiudendoli e separandoli dal resto del gruppo. È veramente una situazione incommentabile, è come se fosse un eroe in miniatura, un nano eroe quasi, ma di bambini insopportabili ne abbiamo parlato fin troppo anche nelle scorse settimane. Quindi sorvolerei il voto alto, Walking Dead se l'è preso, meglio non continuare a parlare di Carla prima che cambi idea. Ammetto che questo giovedì non sono proprio in pari con la visione telefila. Ma per voi e solo per voi, visto che sapevo che avrei avuto meno tempo, mi sono concentrato almeno sui mid-season finali o i winter finali, che dir si voglia, che ci sono stati domenica scorsa, per capire a che punto ci lasciano queste serie. Quindi proseguendo sui winter finali, passerei a Revenge. Devo ammettere che da quando è iniziato il Serial Club, a parte i consigli telefilmici del lunedì, ne ho parlato un po' poco di questa serie. Confesso che lo scorso anno mi approcciai un po' tardi alla serie, che all'inizio non volevo nemmeno guardare, e in realtà poi l'ho recuperata un po' soprattutto spinto dai primi incontri sui social media, su Twitter, con alcuni membri del Serial Club o con altre persone appassionate di serie. Perché guardo Revenge? Principalmente per quel pizzico di mistero che soprattutto nella prima parte della prima stagione era abbastanza presente, se non il fulcro centrale della serie. Anche perché a me piace guardare queste serie in cui ti vieni spiazzato continuamente, vengono inseriti nuovi misteri, e c'è quel pizzico di trama gialla che non dispiace. In realtà si è sempre più trasformata, sia nel finale della stagione scorsa che nell'inizio di questa seconda, in una soap opera da prima serata. Perse le tinte più misteriose e particolari, le cose da scoprire sembrano ormai diventate poche e tutto si concentra nelle dinamiche personali dei vari personaggi. Anche Amanda, o meglio Emily, in questa seconda stagione sembra un po' aver perso le fila della sua vendetta. e gli altri personaggi che lei cerca di manipolare prendono a volte direzioni opposte rispetto a quelle che lei, diciamo, gli voleva far prendere, ma soprattutto la sua voglia di vendetta non sembra poi così ben direzionata, a mio parere. Si continua ad accanire Cory Grayson, ma non si capisce qual è il suo obiettivo: distruggere la società, distruggerla dall'interno insieme a Nolan, come sembra voler dire Nolan, oppure quella di Nolan è l'ennesima iniziativa di un personaggio che prende un'iniziativa personale. Sembrano abbastanza aver perso la direzione in questa seconda stagione, cercando di aumentare la trama e i personaggi, e quindi cercando di aumentare appunto le dinamiche personali, come è stato inserendo questa storia totalmente parallela di vendetta di Jack, che si ritrova coinvolto dai figli di un ex strozzino che si vogliono vendicare della morte del padre, fondamentalmente, e per farlo hanno preso il bar. Quella è una trama che non c'entra nulla con la trama generale, è un'altra trama parallela all'interno della serie che serve solo ad aumentare le facce da pesce lesso di Jack e anche di questi nuovi personaggi che sono entrati. Un Winter finale da 6 scarso per una serie che sembra sempre più attorcigliarsi su se stessa, e che tornerà, la pausa sarà breve perché tornerà tra un mese, la domenica del 6 dicembre dovrebbe tornare in onda, da quello che dicono nei promo. Altro Winter finale, sempre in casa ABC, che è entrato in una pausa lunga e che al momento non è quantificabile perché non dovrebbe tornare insieme a Revenge il 6 gennaio, anche per Once Upon a Time, una puntata di chiusura in cui sono stati riportati e riannodati molti fili. È come se gli autori avessero voluto chiudere un primo ciclo per aprirne poi nella seconda parte un altro. Ci sono diversi lieti fine per i personaggi, e questi lieti fine sono proprio certificati dalla scena in cui Harry, Azzurro, Biancaneve, Emma e i 7 nani insieme a Cappuccetto Rosso camminano allegri e felici per la città verso la Granny's House, la casa della nonna. Però loro sono ignari di quello che è la scena finale che noi vediamo, ovvero Hook e Cora che stanno arrivando a Storybook. È un po' troppo buonista e prevedibile questo Winter finale, lo dico subito. Sarà che io mi aspetto molto da questa serie, essendo una delle mie preferite. Spero soprattutto che nella seconda parte non ci facciano vedere la ricerca di Mulan e Aurora del principe Filippo, perché sinceramente me ne frega proprio niente. Sono abbastanza inutili come personaggi e abbastanza insipidi. Inoltre devo dire che Regina così buona sinceramente non riesco a vederla. Mi aspetto i fuochi da lei nella seconda parte di stagione. Un 7 per questo Winter finale, soprattutto di fiducia, con la speranza che di una ripresa primaverile con i fiocchi. Devo fare una menzione speciale per Grimm, perché zitto zitto ha finito il suo primo ciclo da 12 episodi e prima di marzo non tornerà in onda, continuando la strada intrapresa dalla NBC di stagioni da 12-13 episodi o cicli spezzati in due chiari e distinti tronconi come nella tradizione Cable. Ha concluso questa prima parte, devo dire, con una buona puntata, con sviluppi della trama che lo rendono sempre più interessante rispetto alle dinamiche di puntata e alle trame con il semplice caso del Grimm di turno, del personaggio della favola cattivo di turno. È una serie che secondo me con stagioni da 12-13 episodi sarebbe perfetta. Infine, proprio in chiusura e prima di salutarvi, vorrei dare 9 all'ennesima puntata capolavoro e adrenalinica di Homeland, soprattutto perché la scena finale avrà fatto tutti quanti inveire contro lo schermo ed è quindi da applausi a scena aperta. Mancano 2 settimane e anche questa stagione sarà finita, e poi sarà Natale e Carrie e Brady probabilmente ci mancheranno. That beautiful smile.